Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 circa. Come sempre vi rimando alla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove potete scriverci o seguire i nostri aggiornamenti. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure scriverci in diretta al 331-6214013 con un sms oppure con Telegram a diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Vi ricordo anche che la mail cult@radiopopolare.it può servirvi se volete segnalarci qualcosa o chiederci delle informazioni supplementari. Naturalmente il podcast è sul sito, sulla app di Radio Popolare che vi invitiamo a scaricare, con tutte le tag che indicano gli argomenti delle puntate passate. E anche questo lunedì e questa settimana Cult si chiuderà con Giuseppe Califano che ci suggerisce, come sempre, una delle molte tecniche di resistenza culturale che abbiamo messo in campo fin dal primo lockdown, ovvero dei suggerimenti di ascolto di musica colta, di musica classica legati all'attualità dei nostri giorni. E all'attualità dei nostri giorni è legata anche la nostra intervista delle 12, che è a Edoardo Erba, drammaturgo, giornalista, autore teatrale e regista teatrale anche di importanti spettacoli che hanno avuto riscontro internazionale e molti riconoscimenti. Adesso un suo romanzo, il primo tra l'altro se non sbaglio, che si chiama Ami ed è dedicato alla storia immaginaria ma non troppo di una protagonista nordafricana, ha vinto il trofeo che Robinson, il settimanale culturale di Repubblica, organizza con un torneo che coinvolge i lettori e una serie di eliminatorie. La notizia è proprio della fine della settimana passata e ne parleremo con lui, che è stato nostro ospite già tante altre volte per i suoi testi teatrali. Tiziana Ricci invece per le arti visive avrà ospite in diretta Giovanna Calvenzi, fra poco le sentiremo entrambe, ripeto, nello spazio che dedichiamo alle arti visive, in particolare rispetto a una notizia legata a alcune foto che Letizia Battaglia, la celebre fotografa, ha scattato per Lamborghini, e ne discuteremo perché le foto sono state molto criticate, sui social c'è stata una grande polemica e questo sarà un argomento, l'argomento di cui vi parliamo quest'oggi. Adesso però andiamo idealmente al Torino Film Festival, dove un film, Vera de Verdad, è fuori concorso, presente proprio in questi giorni, tra l'altro visibile, e Barbara Sorrentini ne ha parlato con il suo autore, Beniamino Catena.
De Verdad, il film di Beniamino Catena in programma alla 38esima edizione del Torino Film Festival, che ve lo ricordiamo si può vedere su My Movies. Benvenuto a Radio Popolare, Beniamino.
Grazie, molto lieto di essere qui.
Un titolo che poi in realtà è spagnolo, perché è Vera in verità praticamente, però sì. Adesso ci spieghi perché, perché in realtà è girato tra l'Italia e il Cile ed è una storia totalmente un po' irreale, ma che però ti coinvolge perché tocca sentimenti e stati d'animo assolutamente veri e reali. Chi è Vera prima di tutto?
Vera è una bambina molto speciale che crede nell'invisibile e quindi in tutte le cose che non riusciamo a toccare con mano. E, sì, è girato, è parlato in due lingue perché mezzo film è ambientato in Cile e l'altra parte in Liguria. E quindi molto realisticamente racconta qualcosa di fantastico.
Esatto, Vera... fantastico, che però sì. Io non sono, infatti sono con le pinze perché non so se va rivelato tutto e comunque all'inizio si può dire questa bambina scompare.
Bah, sì.
Basta.
Sì, sì, beh, questo è lì... nella tagline del film, quindi lo si può dire. Sì, perché è una bambina che scompare misteriosamente in Italia e nello stesso istante un uomo dall'altra parte del mondo si risveglia, ritorna alla vita dopo aver avuto un'esperienza di premorte di qualche minuto. E non dico altro.
Ecco, infatti, non dici altro, però ci racconti un po' in retroscena. Intanto perché un po' Cile, un po' Italia, poi c'è Atacama, il deserto di Atacama, insomma un luogo pazzesco.
Sì, perché è una storia di una bambina così appassionata di astronomia che desidera fortissimamente osservare le stelle e nella sua da dove vive non può osservarle come si potrebbero osservare nel miglior luogo del pianeta, ovvero Atacama, il deserto di Atacama, dove c'è una percentuale così bassa di umidità che è il miglior posto del pianeta per osservare le stelle. Infatti la maggior parte dei più grandi osservatori astronomici sono tutti lì e noi infatti abbiamo girato in un posto straordinario che è l'osservatorio astronomico dell'Alma a 5200 metri, dove veramente di notte anche a occhio nudo puoi osservare le sfumature di nero, è impressionante. E quindi questa bambina ha questo fortissimo desiderio, vorrebbe stare lì quando invece il personaggio cileno che fa semplicemente il vigilante di quell'osservatorio, non così disinteressato alle stelle sotto davanti agli occhi tutti i giorni, ma non se ne cura affatto, quindi vorrebbe essere in quel posto. Questo è il legame profondo, un misterico se vogliamo, tra i due personaggi.
Ed è una coproduzione con il Cile.
Sì, è una coproduzione perché quindi è stato necessario contattare una società cilena che ha amato subito il soggetto e infatti mezzo film è girato lì.
L'altra parte invece è la Liguria.
È stata, sì, l'altra parte abbiamo girato in Liguria con un giovane produttore, Simone Gandolfo, che ha avuto il coraggio di prendere in mano questo progetto che sulla carta non era molto semplice. Infatti in Italia facevamo fatica a farlo produrre perché poi non siamo molto abituati, anche se ultimamente qualche esempio sta venendo fuori, ai generi, diciamo, tra virgolette, del fantastico.
Sì, infatti, il genere in generale, poi in questo caso l'iperrealistico, che ricorda anche un po' Jodorowsky,
sì,
forse apprezzato, esatto, più in Sud America.
Jodorowsky mi fa molto piacere che tu lo citi. Sì, sì, però esatto, diciamo che in Cina è stata subito colta l'anima del film, perché in fondo lì lo chiamano realismo magico.
Certo.
E in effetti il film è un po' così, nel senso che racconta una storia fantastica ma trattata in modo molto molto iperreale, quindi loro l'hanno subito, cioè i cileni l'hanno subito capita e entusiasti e l'hanno subito prodotta.
Beniamino Catena, Vera de Verdad, quindi a Torino, al Torino Film Festival e su My Movies fino al martedì 24, insomma per un paio di giorni si può vedere. Grazie e buon lavoro. Stai girando una serie, cosa stai girando?
Sto girando una serie Rai che è nuova, che non posso dire subito.
Non si può dire niente, ma si può dire se è il seguito di qualcosa di cui hai girato tanto?
No, è nuova, sì, ho girato tante cose prima d'azione, adesso è qualcosa di più.
Beh, ricordiamo Squadra Antimafia, naturalmente, no? Che hai girato.
Sì,
poi
sì,
è.
Sì.
È più sentimentale, va bene, allora l'aspetteremo.
È più sentimentale, è più Rai 1.
Allora l'aspetteremo con molta curiosità. Grazie, Beniamino.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. This is the real thing.
di Lisa Stansfield, che ha un po' di anima, si intitola The Real Thing, a parte appunto che lei è stata per parecchi anni un punto di riferimento, almeno dal punto di vista vocale, per un certo pop. Ci sembrava che il titolo si attagliasse bene sia al nostro precedente argomento che a quello successivo, che, come vi ho detto, sarà discusso da Tiziana Ricci con la nostra ospite Giovanna Calvenzi. Buongiorno a tutti e due.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giovanna. Perché come forse gli ascoltatori più affezionati sapranno, noi sabato abbiamo fatto uno speciale per una delle fotografe che stimiamo e che amiamo di più, che è appunto Letizia Battaglia. Poi in questi giorni leggiamo una sua dichiarazione Da 4 giorni la mia vita è cambiata. A Palermo ora mi sento un'estranea. Forse lascerò il Centro Internazionale di Fotografia ai Cantieri Culturali della CISA. Che cosa è successo? Che la casa automobilistica Lamborghini ha chiesto a una ventina di fotografi di lavorare per una sua campagna pubblicitaria e per Amicità ha scelto un fotografo. Per Palermo ha scelto Letizia Battaglia. E Letizia ha pensato di fotografare, non so, Palazzo delle Aquile, uno scorcio di Palermo, sullo sfondo, poi c'è questa macchina, questa auto della Lamborghini e in primo piano una ragazzina con i capelli rossi che guarda nella camera, un'altra seduta su una sedia da regista che sembra un po' sognante. E l'obiettivo era quello di valorizzare da un lato la bellezza di Palermo e dall'altro queste bambine che sappiamo essere una passione per Letizia Battaglia, che anche nella sua recente biografia ne parla e ha fatto anche altre fotografie bellissime. Ora, queste fotografie sono state messe in anteprima sui social l'altro giorno, hanno scatenato delle polemiche pazzesche, con delle volgarità, ed è l'ennesima volta in cui constatiamo che i social soffocano anche un confronto, perché ci possono essere delle critiche, però si è scatenata una violenza verbale, anche personale, contro Letizia Battaglia, che veramente l'ha ferita. Quindi a questo punto io ho pensato, sentiamo che cosa pensa Giovanna Calvenzi, grande foto editor che conosce benissimo il lavoro di Letizia Battaglia e ci ha lavorato insieme. Ecco, cosa pensi Giovanna di queste fotografie?
Guarda, io credo che il punto di partenza non sia corretto, non siamo qui a parlare in questo caso specifico di fotografie, ma un attacco alle intenzioni, nel senso che noi possiamo valutare le fotografie che Letizia Battaglia ha realizzato per Lamborghini, giuste, sbagliate, belle, brutte, e quando si entra nel merito di queste considerazioni lo si fa in un modo più o meno soggettivo, quasi sempre è inutile far finta, no? Di nascondersi dietro presunte esperienze, ognuno di noi dice e pensa a titolo squisitamente personale. Qui sono stati messi in gioco in questa campagna quasi denigratoria, mi viene da dire, una serie di parametri di valutazione completamente diversi. C'è chi ha detto che le fotografie non erano belle, c'è chi ha detto che erano un invito quasi alla pedopornografia, c'è che queste ragazzine sono troppo ammiccanti, c'è che l'abbinamento ragazzina e macchina di lusso è una brutta cosa, è un cattivo esempio. C'è chi ha detto che Letizia, che è sempre stata paladina dell'impegno civico, con questa opportunità, con questa occasione in qualche misura ha accettato di schierarsi dalla parte del capitale, cioè è stato detto qualsiasi cosa. Il dato che a me ha ferito profondamente e che ha fatto sì che io non volessi personalmente intervenire se non scrivendo direttamente a Letizia è proprio il fatto che una signora che ha la sua età, la sua esperienza, la sua credibilità, in qualche misura è stata attaccata non solo per delle fotografie che possono essere giuste o sbagliate, come dicevamo prima, ma in qualche modo è stata attaccata alla persona, e questa è una cosa inqualificabile, cioè non puoi pensare, cioè chiediamoci perché Letizia, che probabilmente pensava di far parte di un gruppo, cioè lo stesso discorso, se volete, vale per, adesso qui tiro in ballo un'altra storia brutta, vale anche per Gabriele Michalizzi. Gabriele Michalizzi è un fotografo dei Cesura, impegnato, formidabile, fotografo tra virgolette di guerra, che rischia la vita con il lavoro che fa, che decide di fotografare anche lui una macchina di lusso. Dobbiamo criticarlo dal punto di vista etico, perché qui siamo entrati nel campo anche dell'etica, si sta veramente facendo di troppo. Dobbiamo citare anche il caso di Gian Butturini e di Martin Barra.
Gian Butturini, poi ecco, tra l'altro possiamo anche dire che ai primi di dicembre ci sarà una mostra, uscirà un libro, per cui avremo modo di parlarne parecchio. Magari se accenniamo pure a questa cosa di Gian Butturini, che purtroppo non c'è più, ma insomma è veramente scandalosa.
Ecco, Gian Butturini, ma soprattutto Martin Barra, sono stati entrambi vittime di una sorta di linciaggio mediatico, perché una studentessa inglese, guardando il libro che negli anni 70 Gian Butturini ha pubblicato, dedicato a Londra, dove lui faceva una critica aspra sulla situazione del conservatorismo inglese, aveva impaginato in una doppia pagina una fotografia di una signora nella metropolitana di Londra, nera, l'ha impaginata di fianco a una scimmia in gabbia. Questa studentessa, senza conoscere il perché del libro, senza conoscere Gian Butturini, che era un fotografo impegnatissimo, amico di Allende, amico di Fidel Castro, che si è sempre battuto a fianco di chiunque avesse bisogno di essere difeso, ha accusato Martin Barra e Gian Butturini di avere un atteggiamento razzista. Martin Barra ha risposto con non sufficiente chiarezza all'attacco di questa ragazza, e da lì si è scatenata una polemica mediatica spaventosa, che ha portato l'editore Damiani, che aveva ripubblicato il libro di Gian Butturini, a non venderlo più e a regalare ai figli di Gian Butturini tutta la tiratura dei libri, anche per resistere all'invito che gli arrivava da più parti sui social di bruciare i libri. Allora, se entriamo nel campo del bruciare i libri o di togliere le fotografie di Letizia,
arriviamo alla censura,
cioè, è una situazione spaventosa.
Tra l'altro queste fotografie di Letizia Battaglia sono state tolte dai social, e poi una cosa che sicuramente ha fatto soffrire Letizia è che il sindaco Orlando ha, invece di difenderla, ha chiesto di rimuovere la campagna, la Lamborghini l'ha ritirata, insomma è scoppiato veramente un guaio. Tra l'altro io volevo citare una lettera, me l'ha girata proprio Letizia Battaglia, della mamma di Matilde, che è una di queste ragazzine, quella con i capelli rossi in primo piano, in una delle fotografie, che le ha scritto indignata per la volgarità che è stata scatenata contro di lei sui social, ha espresso tutta la sua solidarietà e ammirazione per il lavoro, e poi ha criticato appunto anche il sindaco Orlando. Sì, perché tra l'altro forse bisognerebbe anche spendere due parole sul significato che hanno le bambine per Letizia Battaglia.
Guarda, sì, in realtà Letizia Battaglia parla della sua relazione fotografica con le bambine da sempre, nel senso sì, che lei vede negli sguardi di queste bimbe, che sono ancora bimbe ma sono in una fase di preadolescenza, ci vede tutto, come dire, il desiderio di conoscere il futuro e le possibilità di avere un futuro. Quindi lei riconosce, e lo dice spesso, l'ha scritto, ne ha parlato pubblicamente, vede nello sguardo delle bimbe, delle bambine, di queste ragazzine preadolescenti, se stessa con tutte le aspettative di quello che il mondo ancora può riservare, soprattutto nel bene. E Letizia è sempre stata donna che fotografa col cuore, schierata ovviamente, perché l'impegno civico e l'etica per lei sono una parte essenziale della sua esistenza di donna e di fotografa. Quindi mettere in discussione tutto ciò perché ha fotografato delle ragazzine a Palermo davanti a una macchina di lusso, cioè veramente non so più cosa dire, guarda.
Sì, tra l'altro la cosa brutta è che questa campagna è stata anche scatenata dai fotografi, per cui non lo so, io penso che ci siano delle persone invidiose intorno ai grandi. Va bene, credo che il nostro tempo sia finito, Ira?
Sì, ci sono ancora due minuti, quasi due minuti, se volete concludere.
Non lo so, Giovanna, tu volevi aggiungere qualcosa?
Ma guarda, io l'unica cosa che vorrei dire è che il lavoro di Letizia non si tocca, è lì da vedere, lo si conosce. Questo è un incidente di percorso, ma non di Letizia, ma di tutti noi e di tutti quelli che si sono messi a scrivere, a pensare, a discutere, a stigmatizzare una cosa che meritava un'attenzione un po' diversa.
Senti, intanto sono capitata in un capitolo del suo libro Mi prendo il mondo ovunque sia, che è appena uscito, è la sua autobiografia, dove lei appunto dice: ogni volta che incontro una ragazzina di 10 anni mi sembra di rivedere me stessa. Per me rappresenta la bellezza assoluta, l'indipendenza e il sogno. Mi piace immortalare le bambine in quell'età che si affaccia all'adolescenza, quell'età in cui i sogni sono in bilico, possono infrangersi da un momento all'altro sulla realtà. Questa è l'intenzione di Letizia Battaglia.
Bene, allora grazie per questo, insomma, questa analisi, questo focus, era importante farlo. Grazie a Giovanna Calvenzi e a Tiziana Ricci.
Grazie a risentirci. A tutti.
Ciao a tutti.
La prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, finisce qui. Un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte. Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda dalle 11.30 alle 12.30, e adesso dobbiamo festeggiare. Una vittoria, quella di un torneo letterario, il consueto torneo letterario che da quando esiste la rivista Robinson, il settimanale culturale di Repubblica, si disputa fra moltissimi autori con il parere, la partecipazione attiva dei lettori. Il torneo di Robinson, il Robinson come viene definito, è andato a Edoardo Erba con la sua prova d'esordio per quello che riguarda la letteratura, che si intitola Ami, ed è stato pubblicato circa un anno fa da Mondadori. Poi racconteremo un po' la storia di questo libro, anche se Edoardo Erba lo conosciamo bene, grande drammaturgo, autore, anche sceneggiatore, insomma, poi ha anche fatto giornalista, ha fatto diverse cose oltre che docente. Di lui conosciamo tanti testi teatrali che hanno avuto moltissime traduzioni e rappresentazioni a livello internazionale e tanti riconoscimenti. Però di letteratura con lui non avevamo mai parlato. Edoardo, bentornato a Radio Popolare, ciao.
Ciao, buongiorno.
Congratulazioni. A tutti. Congratulazioni davvero.
Grazie, grazie. È una bella soddisfazione e sono contento di essere arrivato uno, così si dice.
Sì, ma pensando anche al fatto di quanto ti piace lo sport e come talvolta è entrato anche in quello che hai scritto per il teatro, direi che è il commento.
Sì, è la cosa giusta. Poi era un torneo e sì. Io l'ho scoperto, tanto ho scoperto che ero in gara e non lo sapevo. E poi a un certo punto mi ha detto: guarda che il tuo libro sta andando molto bene, allora ho cominciato a seguire la gara. E mi è piaciuto, mi ha appassionato molto perché era fatta come Wimbledon, no? Cioè i libri si affrontano
con gli ottavi di finale, eccetera, eccetera.
Sì, sì, si affrontano uno a uno e vengono dichiarati vincitori o sconfitti attraverso i voti dei circoli di lettura. Tra l'altro io, presentando Ami, avevo girato un po' i circoli di lettura, non tanti, che non ho fatto tante presentazioni, non avrò fatte 10 o 15, però quasi tutti erano inviti di circoli di lettura e ho trovato che sono delle eccellenze. Io non mi aspettavo una cosa del genere, una passione del genere, cioè incontravi gente, lettori molto più informati e più preparati di me, che dovevo parlare sulla letteratura italiana contemporanea, anche sulla letteratura internazionale, veramente delle eccellenze italiane, gente piena di passione che mi ha colpito, mi ha stupito, certe volte mi ha proprio emozionato. E quindi a un certo punto mi sono trovato in questo torneo fatto proprio dei circoli di lettura e quindi mi ci sono appassionato anch'io a guardare i risultati. Ecco. Non pensavo di arrivare fino in fondo, però invece...
Allora, come giustamente è stato notato da diversi osservatori, da Repubblica stessa, insomma da Robinson, dalla redazione di Robinson stessa, insomma c'erano i nomoni, quelli che nei tornei ci sono sempre, no? Cioè da Carofiglio a De Cataldo a Magris e così via, e tu li hai surclassati allegramente, cosa che devo dire in sé, non solo perché sei tu e sappiamo insomma quanto lavoro c'è nella tua vita negli anni passati di scrittura, anche di Edoardo è uno che si interroga molto su cosa scrive, no? Prima di scriverlo, o comunque diciamo che si fa anche delle domande, non è una persona che si riempie di sé, ecco, diciamo così, lo posso dire perché lo conosco da tanti anni, e quindi a maggior ragione ci fa molto piacere questo fatto, anche perché come tu stesso racconti abbastanza sinceramente, il libro all'inizio non è andato tanto bene.
No, anzi, difatti mi aveva fatto un po' rimanere male perché è uscito e poi è sparito subito dalle librerie. Mi ha spiegato, io non so niente di editoria, no? E mi ha spiegato che i librai lo tengono un po', poi se vedono che la gente non lo compra lo rendono e così si fanno andare indietro i soldi che avevano anticipato, e quindi fanno del liquido, no? Liquido che era già loro, ma insomma se lo vedono tornare indietro sono tutti contenti. Per cui ho detto, vabbè, mi spiace perché sapevo di aver scritto un buon lavoro, è andata così. Mi ero già praticamente messo l'anima in pace, invece adesso sta per avere una seconda vita e questo mi fa molto piacere, spero anche di vendere un po'.
Guadagnare
qualcosa in un momento in cui con il teatro non si guadagna niente, tu lo sai, perché i teatri sono chiusi e siamo fermi da marzo e quindi il mio lavoro è veramente bloccato.
Sono stati proprio dunque i circoli di lettura, quindi i lettori, a decretare questo successo, lo diciamo, che come sentite un pochino ha sorpreso anche il suo autore, ma adesso vorrei parlare di Ami perché se lo merita, un romanzo, lo ricordiamo, che è ambientato in Marocco negli anni Ottanta, le vicende sono di un personaggio di fantasia, Amina, una ragazza 14enne, magari aggiungeremo qualche elemento in più, so che sono stati invece ispirati a una storia vera di un personaggio, di un altro personaggio.
Sì, diciamo che l'incontro con questa persona è un industriale, si chiama Ben, è un industriale del cuoio che lavora vicino a Firenze, e un incontro casuale in cui lui aveva raccontato la sua storia e la sua storia mi aveva colpito molto, tanto che per un momento avevo pensato che avrei potuto scrivere la sua biografia, poi invece ho pensato, voglio essere più libero, e poi non mi interessa tanto la sua storia, ma quella di una sua ipotetica mamma, no? E quindi ho cominciato a immaginare la storia di questa donna che rimane incinta in Marocco a 14 anni per un amore, diciamo, sbagliato, e poi ha delle traversie notevoli, no? Però ha anche una gioia di vivere, un'energia, una capacità di affrontarle, soprattutto un amore per questo figlio che le fa superare tutte le difficoltà iniziali. Diciamo che il romanzo si svolge in Marocco.
Ma poi anche c'è una parte in Italia.
Sì, nella prima parte. Poi a un certo punto lei, alla ricerca, come dire, di un'esistenza meno tormentata, riesce a imbarcarsi per l'Europa, per la Spagna prima, e poi dalla Spagna arriva in Italia, e qui poi il romanzo si sviluppa da noi, prima in Liguria, poi in Lombardia e infine a Roma. Naturalmente non mi va di raccontarlo, mi piacerebbe che
per carità.
Le persone lo leggessero. Comunque la storia è raccontata in prima persona da Amina, che è la protagonista, ed è molto schietto, ed è molto sincero, va abbastanza diretto al cuore. Questo lo dico perché me ne accorgevo intanto che lo scrivevo, intendo, questo personaggio mi ha preso e mi ha portato, tant'è vero che io dico il premio l'ha vinta Amina, non l'ho vinto io.
Ma anche perché tu non volevi parlare soltanto come dire, della storia di una ragazzina un po' sfortunata, o di una storia di una ragazzina che arriva dal Marocco in Europa, o di una storia di una ragazzina musulmana, perché poi ci sono anche degli elementi che sono legati all'attualità di allora, ci sono di mezzo le Torri Gemelle, insomma, cioè una serie di questioni che rendono la vita complicata. Damina, volevi parlare dell'adolescenza, no?
Beh, a un certo punto volevo anche parlare dell'adolescenza, ho tre figli.
Infatti,
uno
pensavo
adesso,
a quello.
Sì, infatti, uno adesso sta affrontando l'adolescenza, gli altri due l'hanno già passata, per fortuna. Ho i capelli ritti in testa a pensare a cosa ci farà passare questo terzo, e perché ho anche meno voglia di affrontare tutti.
Bisogna anche essere un po' sinceri a volte.
Che l'adolescenza comporta, però insomma è un momento veramente difficile nei rapporti fra genitori e figli. Adesso sto dicendo una banalità, no? Tutti ci siamo passati e tutti i genitori ci sono passati, prima da figli e poi da genitori. Per alcuni di più, per altri di meno, però l'adolescenza è sempre un momento. È sempre un momento complicato, no? Dove bisogna fare appello alla nostra, come dire, resistenza o resilienza per riuscire a passarla, a dire beh, insomma, tanto è un momento, poi passerà, poi arriverà qualcosa di diverso, poi l'aspetto che in questo momento sembra sospeso ritornerà, noi ci speriamo, e poi di solito accade così, accade così. E in qualche modo avevo voglia di parlare anche di quello nel rapporto fra Amina e il figlio, che è Majid, che è un rapporto fusionale. Uno psichiatra che ha presentato il libro in un circolo di lettura, appunto, aveva detto un rapporto narcisistico, no? In cui la mamma dice al bambino: sei il bambino più bello del mondo, e il bambino dice alla mamma: sei la mamma migliore del mondo, e in questo rinforzo reciproco riescono ad affrontare grandissime difficoltà con grande coraggio e spensieratezza, in qualche modo. Però a un certo punto poi arriva l'adolescenza e i nodi vengono al pettine.
Allora, io ho letto molti dei commenti che in diverse sedi i lettori hanno espresso, anche, insomma, c'è anche proprio un luogo particolare in rete dove si possono leggere i commenti dei lettori del torneo letterario, e sono sempre molto attenti anche all'evoluzione del romanzo, alle sue parti. Invece ti faccio una domanda che è legata alla tua attività precedente. Una domanda che è talmente semplice che forse è anche un po' stupida, cioè come mai hai scelto proprio questa storia per scrivere un romanzo, il tuo primo?
Ma guarda, era un po' di tempo che giravo intorno all'idea di scrivere un romanzo, anche perché noi abbiamo fatto la stessa scuola, no, Ira?
Citiamola, la Paolo Grassi.
La Paolo Grassi, quella che
benemerita.
Però noi, quando la facevamo noi, si chiamava ancora Scuola del Piccolo.
È vero.
E io mi ero iscritto alla scuola perché avevo scritto un bruttissimo romanzo, no? un giallo, no? Sì. Che era veramente brutto, ma soprattutto erano brutti dialoghi, per cui avevo detto magari faccio una scuola di teatro e imparo a scrivere meglio i dialoghi. Poi ho scritto per 30 anni solamente dialoghi,
sì. No? Però che bellissimi, no? Però insomma, quindi sì, hai fatto bene,
realmente il mio forte, no? Però l'idea di andare a riprendere quella cosa che avevo lasciato 30 anni prima mi accompagnava, e mi dicevo in questi ultimi anni: appena troverò una bella storia ci provo, no? E a un certo punto la bella storia è capitata, cioè mi è capitata proprio lì, ho detto questa forse è la storia giusta, dai, buttati, e ci ho provato.
Quindi la storia ti ha trovato, diciamo così, e quindi sì, si è aperta questa, e vedi che a volte, no, le cose capitano per vie strane, no?
Sì.
Hai scritto un libro uscendo da quello che è il tuo, e soprattutto il tuo percorso di grande successo in teatro, sembrava che avessi fatto, avessi fatto qualche cosa che forse non era proprio andato a segno, e invece era proprio la storia giusta, avevi ragione, hai visto? Ecco, per cui ogni tanto bisogna anche dirsele le cose quando succedono in un modo così bello come,
sì,
no?
Sì.
Come è successo ad Ami. Lo ricordiamo, sì. Allora, Ami, il primo romanzo di Edoardo Erba, ha vinto il torneo Robinson, sbaragliando tutto quello che c'era intorno, quindi noi ti facciamo ancora moltissimi complimenti, no. Edito da Mondadori, adesso immagino che appunto il libro avrà un percorso assai diverso.
Tornerà in libreria, ecco. con anche una bella fascetta blu con scritto vincitore del premio Robinson o qualcosa del genere, non so cosa scrivono esattamente sulla fascetta, ma insomma,
ma comunque
sarà
va bene, ecco.
Questo lì. No, comunque quegli altri che ho battuto io non li conosco, cioè li conosco come scrittori, ma non è che li conosco personalmente, non conoscevo veramente nessuno del mondo della lettura e neanche della critica. Cioè, ti faccio aggiungo una piccola cosa, ha vinto il premio su Repubblica, ma Repubblica sto romanzo non l'ha manco recensito, no? L'aveva recensito La Stampa, aveva fatto una bella recensione La Stampa, e c'è stata una bella recensione in TV di Dacia Maraini, e tutto questo era molto incoraggiante perché ne parlavano bene i lettori, però insomma poi Adesso siamo in un mondo, no, in cui domina l'economia, per cui se tu non vendi in libreria poi entri in una zona d'ombra, no, e ti senti anche in una zona d'ombra. Quindi mi fa molto piacere che dalla zona d'ombra Ami sia uscito.
Fa molto piacere anche a noi, ti facciamo ancora tanti complimenti, grazie ad Edoardo Erba. Ami, fra poco in libreria dunque, ritorna dopo essersene andato dalle librerie e ritorna davvero col vento in poppa. A risentirci presto e buon lavoro Edoardo, ciao, a presto.
Grazie, ciao Ira, ciao, ciao. A tutti, ciao. Ciao.
Alcuni messaggi dei nostri ascoltatori che sono dedicati ancora alla questione che riguarda Letizia Battaglia e insomma gli haters che si sono scatenati a criticarla per la sua campagna fotografica su Lamborghini. Buongiorno, in questa società purtroppo che guazza nell'odio, nell'indifferenza, nel non pensiero, quanto è successo a Letizia è scandaloso e doloroso. Parlatene tanto e difendetela. Grazie Sabina. Mentre invece un altro ascoltatore scrive: ascoltare la signora Calvenzi, Giovanna Calvenzi ha parlato appunto di quanto è successo a Letizia Battaglia e del suo lavoro, illumina la giornata. Grazie Francesco. Noi adesso lasciamo idealmente l'Africa di Amina, la protagonista del romanzo di Edoardo Erba, che lui stesso ci ha un po' raccontato e presentato dopo la vittoria al torneo letterario di Robinson, il settimanale culturale di Repubblica, che lo ha incoronato vincitore per il 2020, dopo che il suo libro era stato assai poco considerato nella sua uscita di un anno fa, quindi una bella notizia. E ascoltiamo invece adesso un'altra suggestione musicale, quella che ci porta alla rubrica del maestro Giuseppe Califano. Sentiamo. Thank you. Allora, idealmente ci siamo trasferiti sul Gianicolo, vero Giuseppe Califano? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, siamo tra i pini del Gianicolo a Roma ed è, molti l'avranno riconosciuto, i pini di Roma di Ottorino Respighi, 1924. Questo è uno, è il terzo episodio di questi quattro episodi totali di questo poema sinfonico, e dove lo stesso Respighi ci introduce con "trascorre nell'aria un fremito, un plenilunio sereno, si profilano i pini del Gianicolo, un usignolo canta". È una brevissima descrizione che ci dice tanto di Respighi e di questa sua questo gusto impressionista che lo rende uno dei compositori più europei della generazione, della cosiddetta generazione dell'80, i nati intorno al 1880, che avevano un po' tutti cercato di recuperare una dimensione più sinfonica per la musica italiana, che nell'Ottocento ovviamente era esplosa l'opera e quindi eravamo diventati quasi esclusivamente operisti, e riprende però anche una tradizione. Questi descrizioni ricordano tanto le descrizioni di Vivaldi delle sue quattro stagioni, quindi insomma vuole riannodare dei fili e riprenderli e dire che abbiamo una tradizione strumentale fortissima, e un po' questi compositori hanno provato appunto a ritessere questi fili, e lui con questo lavoro ci riesce, con tutti i poemi sinfonici legati a Roma ci riesce alla grande. Avevo scelto questo dei pini di Roma perché comunque in questi settimana scorsa c'è stata la giornata degli alberi e quindi mi sembrava un pensiero gentile. Possiamo assolutamente però immergerci anche negli altri episodi e sentire come questo europeismo di Respighi sia assolutamente tangibile. Da questo episodio del Gianicolo è molto impressionista e ci ricorda tantissimo Debussy, la descrizione delle gocce d'acqua, e poi, ma ci sono poi sonorità legate a, sentirete Stravinsky anche all'inizio, forse il più famoso, I pini di Villa Borghese, a questo inizio scoppiettante che ricorda tantissimo Stravinsky, e c'è però qua e là un gran tocco di italianità, e soprattutto negli episodi in cui si sentono un po' il sapore gregoriano, no? Perché poi sui modi antichi Respighi ha aggiornato tanto, ha scritto un concerto per modo misolidio, quindi insomma fa parte un po' del suo percorso poetico. E sentirete in questo finale di questo Pini del Gianicolo, se lo ascoltate tutto questo episodio, questo quadro, sentirete alla fine questo usignolo che appare davvero, molti lo sapranno, insieme al pianoforte, alla celesta che richiamano le gocce, all'improvviso si sente il canto di un usignolo, ma davvero registrato, era previsto dallo stesso Respighi con l'utilizzo di un fonografo, quindi come dire, oserei dire forse il primo intervento di musica tra virgolette elettronica della storia, insomma sì. Quella che diventerà un giorno il nastro magnetico delle composizioni dell'avanguardia, però c'è proprio questo usignolo che canta e si integra all'interno di questo tessuto sonoro così particolare, così sottile, insomma sembra di vederlo questo signore oltre che ascoltarlo, e la maestria di Respighi in questo, che era forse il più grande orchestratore che abbiamo avuto in Italia, insomma si fa sentire davvero.
Giuseppe, grazie come sempre anche per la passione con cui ci spieghi i suggerimenti di ascolto, lo sapete insomma Maestro Califano, in attesa che i concerti siano nuovamente dal vivo, speriamo presto, anche nel primo lockdown ci ha molto aiutato. E i Pini di Roma oggi sono proprio l'ascolto giusto, dunque Georges Prêtre in questa esecuzione che stiamo ascoltando e che teniamo come sigla finale, salutando Giuseppe e dandogli appuntamento a lunedì prossimo. Grazie ancora, ciao.
Ciao, buona musica.
Buona settimana, ciao. E dunque anche questa puntata, la prima della settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, finisce qui. Adesso le notizie, noi torniamo domani alle 11.30, cercateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare oppure sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, o ancora scriveteci a cult@radiopopolare.it. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.